Bene, buonasera. È un onore, lo dico senza essere qui in mezzo, di fianco, perché è un po' in mezzo, ma due relatori, diciamo, di alto livello, non perché parleranno difficile in modo incomprensibile, perché veramente. Li presento brevemente, poi poche parole introduttive, perché il compito del moderatore è quello di essere il più breve, di dare spazio a lei. E parto da Rav Roberto Della Rocca, ebraico sarebbe Reuven, il cui figlio, mi dicevano poco fa, ha fatto pochi giorni fa il Bar Mitzvah, che ci dovrebbe dire Mazel Tov. Beh, Rav Della Rocca, laureato in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, laureato rabbino, è stato rabbino ad Ancona, a Venezia, è stato anche vicepresidente dell'Assemblea dei Rabbini d'Italia e adesso il suo incarico è un incarico molto importante, perché è il direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Anzi, potreste andare a guardare sul portale dell'ebraismo, il Moked, dando in internet, dove si vedono tante iniziative culturali, educative, e Rav Della Rocca è il direttore. Beh, ha insegnato presso varie università italiane, insegna pensiero ebraico presso il Collegio Rabbinico Italiano e presso il corso di laurea in studi ebraici dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Segnalo di lui perché è veramente un libro piccolo ma interessante, quel volume pubblicato dalla Giuntina lo scorso anno, Con lo sguardo alla luna, percorsi di pensiero ebraico. Ve lo suggerisco veramente, perché è un bel libro per chi vuol conoscere, entrare in profondità e amare la tradizione ebraica, ciò che è fondamentale per i cristiani. Il professor Jean-Pierre Sonnet, di cui devo dire ho molta stima, anche perché ho imparato tantissime cose, avendo letto veramente, imparando molto da sue pubblicazioni, devo dire quello che ha fatto per il dottorato, tra l'altro l'ho fatto con due docenti, di cui uno Meir Sternberg, dall'Università di Tel Aviv, ebreo. Della Indiana University negli Stati Uniti. Beh, la sua provenienza è da Lovanno, il Belgio, eccetera, ma ha insegnato in varie parti, Bruxelles, Parigi. Attualmente è docente di esegesi dell'Antico Testamento, professore ordinario presso la Pontificia Università Gregoriana. Di lui, dicevo che si trovano tanti contributi messi su quel sito, non so se lo conoscete, accademia.edu, articoli pubblicati su riviste, quindi non facilmente reperibili se non si va nelle biblioteche, e sempre vi assicuro sono interessanti, direi proprio per il suo approccio narrativo, di narrativa, narratologica, di cui certamente uno dei maestri in campo internazionale. Ecco, di lui in italiano, il libro da vita pensiero, potete leggere su YouTube, Rigenerare e Narrare, L'alleanza della lettura, questioni di poetica narrativa nella Bibbia ebraica, o anche un libricino piccolo ma molto bello, della Kikayon, quei libricini simpatici, piccoli, poche pagine, 90 pagine, Il canto del viaggio, camminare con la Bibbia in mano, questo dato non lo metteremo in tasca senza problemi, ecco. Beh, poi un testo, ogni scrittura è ispirata, nuove prospettive sull'ispirazione biblica. Ecco. Credo sia importante, accostati delle figure significative qui in questo incontro, poi sapere che si può continuare ad essere loro discepoli attraverso la lettura di ciò che producono, che è una forma di servizio. Una forma di servizio fondamentale, anzi direi poco valutata, lo dico con profondo dispiacere, poco valutata un po' nella Chiesa italiana, eccetera. Non c'è, purtroppo, la passione che a noi che Milano ha ispirato il Cardinale Martini, ecco, questa passione per la Bibbia. Il testo su cui ci sostiamo questa sera è uno dei grandi testi, Genesi 22, il testo che inizia con queste parole: Vayehi Achar Devarim Haele a Elohim Nissa et Avram. A Elohim, nella traduzione italiana dice Dio, ma c'è un articolo, a Elohim, quel Nissa, mise alla prova. La tradizione ebraica ha sempre chiamato questo testo la Kedah, legatura dal fatto che si dice nel racconto che Abramo lega Isacco. La tradizione cristiana, dico purtroppo, gli ha dato un po' il nome il sacrificio di Isacco, mentre un titolo più proprio potrebbe essere quello che gli dà André Ouenen, un altro approccio narratologico, in questa collana Le Livre e Le Rouleau delle edizioni Lessius, di cui tra l'altro il professor Sonnet è uno dei curatori. È una bellissima collana di cui qualcuno adesso viene tradotto in italiano. Ecco. Beh, Ouenen, questo mi pare che è stato tradotto Isaac o le cuore d'Abraham, Isaac o la prova d'Abramo, potrebbe essere il titolo più significativo, la prova di Abramo. Concludo, direi, ecco, concludo con una preghiera che sia il Targum Neofiti o il Targum Pseudo Jonathan, due Targum, avete bisogno di Targum, ecco, no? Se diciamo i Targum dovremmo dire i Targumim, ecco, e di origine palestinese, quindi scritti in aramaico palestinese, però adesso vi leggo questa preghiera in italiano. Pongono sulla bocca di Abramo questa preghiera: e ora, quando i suoi figli si troveranno in momenti di angoscioso smarrimento, ricordati della Kedah del loro padre Isacco e ascolta la voce della loro supplica, perché le generazioni future diranno: sulla montagna del santuario di Adonai, dove Abramo offrì suo figlio Isacco, su questa montagna gli apparsa la gloria della Shekinah dell'Altissimo. Ascoltiamo ora la proclamazione del testo biblico e poi la parola dei nostri relatori.
Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moriah e offrilo in olocausto su il monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé i due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Avram prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Avram e disse: «Padre mio», rispose, «eccomi, figlio mio», riprese, «ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Avram rispose: «Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutte e due insieme e così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Avram costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Avram stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Avram, Avram!» Rispose: «Eccomi!» L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Avram alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Avram andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Avram chiamò quel luogo il Signore Vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Avram per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Avram tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bezzabea e Avram abitò a Bezzabea. Dopo queste cose fu annunciato ad Avram che anche Milca aveva partorito figli a Nahor, suo fratello, Ussa, il primogenito, e suo fratello Buz, e che Muel, il padre di Aram, e Hesed, Asu, Pildas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Milca partorì questi 8 figli a Nahor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reuma, partorì figli: Tevach, Gaham, Tahash e Mahahath.